cominciamo il shiur. Questa settimana ci sono due parashot, Haremot e Kedoshim. Volevo fermarmi solamente sul primo versetto della parasha di Shemot e volevo considerare il commento del Sichot Musar, cioè il commento di Rav Chaim Levi Shmuelevich. Chaim Lev Shmuelevich è nato nel 1902 in Lituania, è morto nel 1979 in Eretz Israel, a Yerushalayim. È stato insegnante della Yeshiva di Mir, che era una delle più grandi e più importanti yeshivot della Lituania. Prima in Lituania, poi a Shanghai durante la guerra mondiale, e poi lui è diventato Rosh Yeshiva nella Yeshivat Mir, che conta oggi circa 5.000 studenti, a Yerushalayim, una delle yeshivot più grandi del mondo. Volevo fermarmi sul commento di Rav Chaim Shmuelevich al primo versetto della Parashah di Ahare Mot. La Parashah di Ahare Mot tratta di tutto quello che si deve fare nel giorno di Kippur, di tutto quello che il Kohen doveva fare nel giorno di Kippur. Però l'inizio della parasha è un inizio molto strano, perché la parasha inizia in questo modo: Vaidaber Hashem el Moshe, e parlò Hashem con Moshe, e gli deve dare tutte le regole che Moshe deve dire ad Aaron nel giorno di Kippur. Ahare Mot Shene Bene Aaron. E quando è che HaKadosh Baruch Hu parla con Moshe e gli dà tutte le regole del giorno di Kippur? E la Torah dice: dopo la morte dei due figli di Aaron, perché loro si sono avvicinati davanti ad Hashem, Bekorvatam Livnei Hashem, sono entrati in un posto dove non potevano entrare, Vayamutu, ed erano morti. Allora, la cosa strana, la domanda che si pongono tutti i Chachamim, è che non si riesce esattamente a capire qual è il collegamento tra la morte dei figli di Aaron e il giorno di Kippur. Per quale motivo la Torah ci dice che HaKadosh Baruch Hu diede tutte le regole del giorno di Kippur a Moshe Rabbeinu dopo la morte dei figli di Aaron? Allora, i figli di Aaron sono morti il primo di Nisan. Il giorno di Kippur capita il 10 di Tishri. Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri. Sono praticamente passati 6 mesi e 10 giorni dalla morte dei figli di Aaron. Quindi come si fa? Perché qual è la motivazione, qual è il senso di dire tutte le regole del giorno di Kippur dopo la morte dei figli di Aaron, che sono morti 6 mesi e mezzo prima? Questa è la domanda che si pongono tutti quanti. Il primo che se la pone è il commento di Rashi dice: ti faccio un esempio. E quando tu dici ad un ammalato, mi raccomando, stai attento a non fare questo, questo e quest'altro. Però se il dottore dice all'ammalato, mi raccomando, non fare questo, questo e quest'altro, altrimenti potresti morire come è morto il tal dei tali, la notizia colpisce molto di più. Allora spiega Rashi che Aaron HaKohen nel giorno di Kippur doveva entrare, addentrarsi in un posto all'interno del Bet HaMikdash, e doveva fare molta attenzione come si vestiva, in tutto quello che faceva, e come se HaKadosh Baruch Hu dicesse a Moshe Rabbeinu: di ad Aaron che tutto quello che lui farà, tutto quello che dovrà fare molta attenzione a non far nulla di testa sua, perché se lui facesse qualche cosa di testa sua, vorrei che lui si ricordasse che i suoi figli, quando hanno deciso di entrare nel Mishkan, di fare quello che volevano senza chiedere niente a nessuno, sono morti. E quindi praticamente si ricorda ad Aaron la morte dei suoi figli, in modo che Aaron faccia molta attenzione, e dopo Aaron ovviamente i Coanim che verranno dopo Aaron, non fare nel giorno di Kippur tutto quello che gli passa loro in testa, ma dovevano fare solamente le cose che gli diceva HaKadosh Baruch Hu. Questo è il commento di Rashi. Però io non vorrei fermarmi sul commento di Rashi, vorrei fermarmi sul commento di Rav Epstein. Rav Epstein, anche grandissimo Chacham, Baruch Halevi Epstein, che ha scritto il suo commento Torah Temimah, dove riporta tutti i commenti che vengono citati nel Talmud, e riporta Rav Epstein un commento del Talmud di Yerushalmi, Yerushalmi Yomah, al capitolo 1, la halakha numero 1, proprio il trattato di Yomah, che parla proprio del giorno Yomah, Yom, Yom Kippur. E il Talmud di Yerushalmi dà una motivazione diversa a quella che dà Rashi, e dice così: Lama umazkir mitatan be Yom Kippurin, per quale motivo ricordare la morte dei figli di Aaron nel giorno di Yom Kippur, ripeto, sei mesi e mezzo dopo, Lelamedcha, per venirti ad insegnare, Shekeshem she Yom Kippurin mechaper al Israel, così come il giorno di Kippur toglie i peccati, perdona i peccati del popolo ebraico, kach mitatan shel tzaddikim, così la morte degli tzaddikim, e i figli di Aaron erano due tzaddikim, anche se hanno fatto un errore quando sono entrati di loro spontanea volontà in un posto dove non dovevano entrare, kach mitatan shel tzaddikim, così la morte degli tzaddikim mechaperet al Israel, espia i peccati del popolo ebraico. Si riesce a capire. Infatti questa è la domanda che poi si porrà a Rav Epstein. Rav Epstein dirà: ma che cosa vuol dire? Che se io piango per la morte di uno tzaddik, per me è come se fosse un giorno di Yom Kippur. Facciamo un esempio: io questa sera lo aleno, vengo a sapere che è mancato un grande tzaddik, e io non l'ho mai conosciuto, non ho mai detto, mai letto nulla di quello che ha scritto, forse neanche lo capisco quello che lui ha scritto, ma io piango e sono dispiaciuto per la sua morte. Viene il Talmud e mi dice: nel momento in cui tu sei dispiaciuto per la morte di uno tzaddik, ecco che HaKadosh Baruch Hu ti perdona i tuoi peccati. In qualche modo HaKadosh Baruch Hu ti manda una kappara, e la cosa non si riesce a capire. Che legame c'è tra il mio pianto per una persona che è mancata, per una persona che se n'è andata, e il giorno del Yom Kippur? È come se io potessi creare un mio Yom Kippur personale tutte le volte che piango per la mancanza di un Rav. Io avevo un grande Rav, molto spesso quando ricordo questo grande Rav io mi abbatto. Vuol dire che io tutte le volte che mi abbatto per questa mancanza di questo Rav, è come se per me iniziasse un giorno di Yom Kippur in qualsiasi momento dell'anno. Ma qual è la logica secondo quello che è scritto qui nel Talmud Yerushalmi? Spiega Rav Epstein: non è che il problema è che tu piangi per la morte di una persona, ma tu piangi in realtà per quello che la persona si è portata con sé andando all'altro mondo. E cerchiamo un attimino adesso di capire, abbandoniamo per un attimo Rav Epstein e il commento del Talmud e lavoriamo su questo con il commento di Rav Chaim Shmuelevich nel suo libro Sichot Mussar. Allora, nel suo libro Sichot Mussar, Rav Shmuelevich riporta una strana halakha che viene scritta da un commentatore dello Shulchan Aruch. Il commento è un commento famoso dello Shulchan Aruch, che è il commento del Ba'er Etev, scritto da Yehuda Ashkenazi, che è morto nel 1743, non si sa quando è nato. Scrive un grande commento allo Shulchan Aruch, stampato in tutti i libri dello Shulchan Aruch, e in questo libro, scritto da Rav Ashkenazi, c'è scritto: Amitztaer al mitad bene Aaron, una persona che è dispiaciuta per la morte dei figli di Aaron, un morid de Maot Alehem beyom Kippurim, e se nel giorno di Yom Kippur piange per la morte dei figli di Aaron, mochalim lo avonotav, gli si perdonano i suoi peccati. E poi dice una cosa che da un po', Ubanav e i suoi figli, i figli della persona che piange quando in ricordo della morte dei figli di Aaron, Ubanav enan metim behayav, i suoi figli non moriranno mentre lui è ancora in vita. Si chiede giustamente a Rav Epstein, ma io oggi, dopo migliaia di anni, devo saper piangere per la morte dei figli di Aaron? Chi l'ha mai conosciuto? Chi ha mai saputo chi sono i figli di Aaron? Qual è la logica di tutto questo? E allora spiega Rav Epstein, non capire alla lettera questo commento, ma tu devi riuscire praticamente a capire il senso generale dell'insegnamento del Talmud e l'insegnamento della Torah. Piangere per una persona, piangere per uno tzaddik, piangere per una persona kadosh, significa praticamente piangere perché tu sai che quando una persona se ne va, si allontana da te, tu non puoi più crescere. Anche se tu non conosci questa persona, anche se tu non sai, non hai mai studiato nulla, però tu ben sai che quando uno tzaddik, un chacham, se ne va all'altro mondo, in qualche modo il mondo, al mondo viene a mancare un insegnamento, viene a mancare un pensiero che può modificare il mondo, e noi, essendo figli del mondo, essendo abitanti ancora in questo mondo, noi praticamente quando uno tzaddik se ne va, noi sappiamo che in qualche modo ci viene a mancare il suo contributo che viene dato al mondo, e attraverso il mondo viene dato a noi. Anche se uno tzaddik muore lo alenu, dalla parte opposta del mondo, ma la mancanza di uno tzaddik modifica in negativo il mondo, e in un mondo modificato negativamente praticamente si riflette sulla mia identità, anche se io abito dalla parte opposta del mondo, perché i suoi insegnamenti non sono semplicemente chiusi in quella parte del mondo, ma vengono dati a tutte le persone. E allora il piangere per la morte di uno tzaddik significa avere la coscienza e sapere che la lontananza di una persona che se n'è andata all'altro mondo in qualche modo toglie a me, e attenzione a quello che dice Rabbi Chaim Shmuelevich, toglie a me la possibilità di la'alot, cioè di salire verso l'alto. Cioè il dispiacere non è solamente per la morte della persona, il dispiacere è perché io so che finché nel mondo ci sono tzaddikim, insegnanti di Torah, persone che ti dicono nella vita e ti mostrano nella vita come ci si deve comportare, tu in qualche modo puoi salire verso l'alto. E invece nel momento in cui queste persone se ne vanno, tu sai che si è fermato anche il tuo mondo, non puoi più salire verso l'alto. E se c'è una cosa che HaKadosh Baruch Hu apprezza, è il dispiacere di non poter salire, e che se c'è una cosa che HaKadosh Baruch Hu non apprezza, è il non interessarsi e il non voler salire verso l'alto. Allora, da qui noi partiamo a vedere alcuni esempi che cita Rabbi Chaim Shmuelevich sull'importanza che deve avere ogni Yehudi, e che ogni Yehudi deve salire verso l'alto, e che ogni Yehudi deve sapere che quando viene a mancare uno tzaddik, quando viene a mancare una persona, un Rav, un Adam Gadol, in qualche modo viene a mancare anche la mia possibilità di saltare verso l'alto, di saltare più avanti nella vita. E l'esempio che viene riportato da Rav è scritto immediatamente nel Tanakh. Si racconta che nel Tanakh, quando Elia Eliyahu Hanavi, il giorno prima che Eliyahu Hanavi venisse preso e portato in cielo, molti profeti andarono dall'alunno di Eliyahu Hanavi e gli hanno detto: sai che domani il tuo maestro se ne andrà via, verrà portato in cielo? E queste persone, come facevano a saperlo? Lo sapevano perché erano dei profeti e loro avevano visto in sogno che Eliyahu Hanavi sarebbe salito, sarebbe andato via. Eliyahu Hanavi viene preso, viene portato in cielo e le stesse identiche persone che il giorno prima avevano avvisato Elisha, l'alunno di Eliyahu Hanavi, che il suo maestro se ne sarebbe andato all'altro mondo, loro non morto, non sappiamo che fine ha fatto Eliyahu Hanavi, vanno dal profeta Elisha e gli chiedono: dove sta Eliyahu Hanavi? A che si chiede giustamente Rashi nel Tanakh: Efshar emesh amrulo ayadata ki ayom Hashem lokeach et adonecha. Ma è possibile che le stesse identiche persone il giorno prima vanno a dire: sai che domani HaKadosh Baruch Hu si prenderà il tuo maestro, ve'afshar ne'elam emecha unu, e adesso il giorno dopo che Eliyahu se n'è andato via loro non sanno più che fine ha fatto Eliyahu? E melamed miyom shenignaz Eliyahu, che ti insegna il testo che da quando Eliyahu se n'è andato via, nistalka ruach hakodesh min hanevim, la sapienza, la grandezza della nevuah, della profezia che era nel popolo ebraico è scomparsa. Cioè a dire, nel momento in cui Eliyahu Hanavi se n'è andato, la presenza di Eliyahu Hanavi aiutava le persone ad essere profeti. Quando Eliyahu se n'è andato via, le stesse identiche persone che grazie alla vicinanza del maestro di Eliyahu Hanavi potevano considerarsi profeti, immediatamente dopo hanno perso la profezia. E spiega Rav Shmuelevich, ecco, da qui tu capisci quanto è importante la vicinanza di un Chacham, la presenza nel mondo di un Chacham, non necessariamente la presenza accanto a te, la vicinanza accanto a te di un Chacham. Se tu hai una persona nel mondo, uno tzaddik, in qualche modo l'intero mondo cresce e anche tu cresci assieme al mondo. Quando lo tzaddik se ne va via, viene a mancare qualche cosa, viene a mancare l'influenza di uno tzaddik e l'intero mondo ne paga le conseguenze. Allora, quando una persona va all'altro mondo, quando una persona scompare ed era un grande personaggio e tu piangi per la morte e per la mancanza di questo grande personaggio, tu dai una dimostrazione, magari inconscia, magari senza farlo vedere, ma tu dai una dimostrazione ad HaKadosh Baruch Hu che a te manca, tu sai che dentro di te viene a mancare la possibilità di salire. Io parlavo per esempio con dei miei alunni, dove chiedevo loro: è mai successo che un insegnante da voi particolarmente amato se ne andasse in un'altra scuola? E che cosa avete provato voi? E loro mi hanno tutti detto: nel momento in cui un insegnante che noi amiamo si allontana, va via, noi sentiamo che in qualche modo ci viene tolta la possibilità di essere grandi e di salire come riusciva a farci salire lui. Ecco, questo è il pianto per la morte dei figli di Aaron. Piangere per la morte dei figli di Aaron non significa che io piango perché sono morti i figli di Aaron, ma i figli di Aaron diventano una simbologia, il simbolo di persone che sono tzaddikim. E nel momento in cui io piango, non nel giorno di Kippur, piango oggi, piango domani, prima, dopo, non fa differenza. Nel momento in cui io piango per la mancanza di qualcuno che nel mondo poteva dare un'influenza tale in modo di potermi far salire, ecco che io vengo praticamente a dire ad HaKadosh Baruch Hu, vengo a dichiarare ad HaKadosh Baruch Hu il mio dispiacere per non poter più avere la possibilità di essere migliore in quello che sono. E questo, dice HaKadosh Baruch Hu, questo è Yom Kippur. Yom Kippur è il saper piangere per qualche cosa che ti impedisce di essere migliore. Ebbene, quando io piango per la morte di uno tzaddik, ecco che io vengo praticamente a vivere il mio Yom Kippur personale, perché io non posso essere meglio di quello che sono. E questa è una cosa importante, dice il Rabbi Chaim Shmuelevich, ed è quello che ti insegna la parasha di Ahare Mot, parlando proprio all'inizio della morte dei figli di Aaron. Esempio che porta Rabbi Shmuelevich è un esempio, per esempio, con la morte di Rabbi Akiva. È raccontato nel Talmud, nel trattato di Sanedrin, che quando Rabbi Eliezer stava morendo, sono andati tutti quanti i Chachamim a trovarlo. E Rabbi Eliezer dice ad ognuno di loro che cosa accadrà nella loro vita, e dice ad ognuno di loro che faranno una brutta fine. A un certo punto si avvicina Rabbi Akiva e Rabbi Akiva dice: io che fine farò nella mia vita? E gli rispose Rabbi Eliezer piangendo: Shelcha kasha mishelaem, purtroppo tu morirai tu morirai soffrendo più di tutte le altre persone che sono venute a trovarmi. Infatti spiegano i Chachamim, spiega subito il Talmud, che Rabbi Akiva fece una morte terrificante. Rabbi Akiva fu torturato dai romani, fu scuoiato prima di morire. E Rabbi Akiva gli chiede: perché io morirò e la mia morte sarà più dura di quella degli altri Chachamim? A chi gli rispose Rabbi Eliezer: perché tu avevi una possibilità, la possibilità di stare più vicino a me, di servirmi, e non lo hai fatto. E uno come te, che è così grande, se mi fosse stato vicino sarebbe diventato ancora più grande. Tu non sei voluto salire, non hai voluto crescere, e per questo motivo HaKadosh Baruch Hu non ti perdonerà la possibilità di non essere voluto crescere più di quello che era. Ora, attenzione, cerchiamo di non prendere alla lettera quello che ci dice il Talmud. Il Talmud ci sta dicendo una cosa grandiosa, che una persona più è grande più può diventare grande. Noi molto spesso siamo convinti che se siamo grandi abbiamo fatto il massimo. Più sei grande e più puoi salire. Allora, Rabbi Eliezer dice a Rabbi Akiva: tu, se tu fossi rimasto vicino a me, avresti imparato da me ad essere ancora più grande. Non perché Rabbi Eliezer era più grande di Rabbi Akiva, ma Rabbi Eliezer aveva forse un carattere, un modo di agire, un modo di pensare, un modo di parlare che avrebbe fatto crescere Rabbi Akiva. Perché non sei stato vicino a me? Tu potevi crescere e diventare più grande ancora di quello che sei stato. E per questo motivo, dice Rabbi Eliezer, HaKadosh Baruch Hu non perdonerà il tuo non essere voluto crescere e salire ancora di più. Spiega Rabbi Shmuelevich: per crescere non è necessario essere grandi. Lui riporta l'episodio di Hannah. Hannah non riesce ad avere figli e fa una richiesta da HaKadosh Baruch Hu. Hannah dice da HaKadosh Baruch Hu una frase molto semplice, dice: Venatata amatecha zera anashim. Quello che io voglio, dice Hannah, io non ho figli, voglio solo una cosa, voglio zera anashim. E spiega il Talmud cosa vuol dire zera anashim nel trattato di Berachot. Zera anashim significa: io voglio un figlio normale, non voglio un figlio tzaddik, gadol, chacham, una bomba. Io voglio un figlio normale, zera anashim, un ish normale. Nasce Shmuel, e Shmuel diventerà grande, dicono i Chachamim, come Moshe Rabbeinu. Da qui, dice Rabbi Chaim Shmuelevich, a volte per diventare grandi basta essere una persona normale. A volte le persone normali, che non sono geniali, che non sanno scrivere, che non sanno studiare un libro di Torah come il Gaon di Vilna, che conosceva tutta la Torah a memoria, non dalla prima parola all'ultima, ma dall'ultima parola tornando indietro, a volte siamo delle persone normali. Eppure Shmuel era una persona normale, ma pur essendo una persona normale è diventato grande come Moshe Rabbeinu. Da qui dice Chaim Shmuelevich, se una persona vuole salire, se una persona vuole diventare grande, se una persona vuole andare verso l'alto, non c'è problema, HaKadosh Baruch Hu lo aiuta ad andare verso l'alto, però bisogna voler salire, bisogna voler essere più grandi di quello che si è. E spiega Rabbi Shmuelevich, ci sono tre modi per poter salire. Il primo modo è molto semplice, è il studiare Torah. Se tu vuoi salire ebraicamente, è inutile che tu cerchi e sei convinto di salire ebraicamente se tu non apri un libro, se tu non studi, se tu non studi assieme ad un chacham, se tu non studi assieme agli altri, se tu non studi anche quando sei da solo. Una persona che non studia è una persona che non potrà mai salire ebraicamente. Potrà fare tanta tzedakah, potrà fare tante belle cose, ma chi non studia, chi non va, non è detto che uno deve, io non studio perché non so studiare. Neanche Rabbi Akiva sapeva studiare, che poi è diventato il più grande chacham di Am Israel. Da qui dicono i chachamim molto semplicemente, una persona per poter essere grande deve studiare Torah. Allora c'è scritto nella Torah, in behu kotai telecho, se voi andrete appresso alle mie leggi. E spiega Rashi cosa vuol dire camminare, telecho, camminare nelle leggi di HaKadosh Baruch Hu, shetiyua melimba Torah, spiega Rashi. Sapete cosa vi chiedo? Dovete studiare, rimanere seduti, cancellare per un attimo dalla vostra testa tutto quello che non vi permette di addentrarvi nel mondo dello studio della Torah. Se lo fate, se voi riuscirete a farlo, allora che cosa accadrà? C'è scritto subito dopo, veitalachti betochechem. Ancora, vedete il verbo, olech, olech, se voi andrete nella strada della Torah, allora io andrò, camminerò in mezzo a voi. Da qui spiegano i commentatori, una persona che vuole studiare Torah, che vuole imparare, a Kadosh Baruch Hu gli dà una mano ad imparare. Ci sono delle volte in cui per imparare Torah abbiamo bisogno dell'aiuto, qualcosa che ci arriva dall'alto. Se tu vuoi studiare Torah, bene, HaKadosh Baruch Hu ti dà una mano a diventare grande, a salire verso l'alto. Ma non basta studiare Torah. La seconda cosa, dice Rabbi Shmuelevich, per poter salire verso l'alto bisogna sapere essere Kedoshim. Ora, Kedoshim non vuol dire essere un santo, essere un santone, essere uno tzaddik. La parola Kadosh in ebraico significa essere separato. Leva dalla tua vita tutte le cose che non servono. La nostra vita è strapiena di cose che noi facciamo e non servono assolutamente a niente. Se una persona vuole salire verso l'alto, deve saper capire nella vita che cosa serve e che cosa è inutile. Il tempo buttato non va bene. Essere Kadosh significa costruire in qualche modo anche una vita basata sulle cose necessarie della vita, studiare Torah e le cose necessarie della vita. E c'è la terza cosa, dice Chaim Shmuelevich, è lo studio della Torah, il Lev. Non basta il cervello per studiare, non basta la persona che sappia nella vita che cosa è importante e cosa non è importante. C'è un'altra cosa che è importante, è la Tefillah. La Tefillah si prega con il cuore. Una persona che non ha Lev, una persona che non può salire. Torah, cose importanti nella vita, è il Lev, il cuore, rapportarsi agli altri e ad HaKadosh Baruch Hu attraverso il cuore. E io vorrei raccontare, in questo modo concludere, una piccola storia che è accaduta non a Rabbi Chaim Shmuelevich, che è il primo commento che noi abbiamo riportato, la Torah Temimah, dove io ho letto prima il commento del Talmud Yerushalmi, ma al figlio di Rav Epstein. Il figlio di Rav Epstein era un grande Rav di Gerusalemme. Lui racconta che un giorno andò da lui un Talmid, un alunno, e chiese di essere esaminato per prendere il titolo rabbinico. Una volta per prendere il titolo rabbinico bisognava andare da un rav, il rav ti faceva delle domande. Se il rav vedeva che tu sapevi, ti dava il titolo rabbinico. Allora il figlio di Rav Epstein ricevette questo Talmid che voleva diventare rav, e lui gli disse entra. Questo alunno entrò, lui lo interrogò, questo alunno sapeva tutto, gli disse ok, esci, torna domani. L'alunno tornò il giorno dopo entrò, Rabbi Epstein lo interrogò. Lo interrogò e questo alunno sapeva tutto. Gli disse: ok, esci e torna domani. Bisogna interrogare 3 volte una persona per vedere se è Ochacham. È entrata la terza volta, e il giorno dopo si è messo seduto, Rabbi Epstein lo ha interrogato. Questo alunno sapeva tutto, non c'era una cosa che non sapeva. E gli disse: ok, esci. Questo alunno esce e poi alla fine rientra e gli dice: maestro, scusa, ma tu mi hai interrogato 3 volte. Io sapevo tutto, non ho sbagliato niente. Me lo dai questo titolo rabbinico? Al che gli rispose Rav Epstein: assolutamente no, il titolo rabbinico non è fatto per te. Rispose questo alunno: Rebbe, ma per quale motivo no? Che cosa ho fatto di male? Gli rispose Rav Epstein: sei entrato la prima volta e sei uscito. Sei entrato 2 volte da quella porta nel primo giorno. Hai passato quella porta 2 volte il secondo giorno. Hai passato quella porta 3 volte il terzo giorno. 2, 4, 6. 6 volte tu sei passato per quella porta e non hai mai toccato la mezuzah e quindi hai dimostrato di avere un grande cervello, di essere molto capace, ma tu hai dimostrato anche un'altra cosa, che ti manca il lev, perché un Yehudi che vuole insegnare Torah deve avere non solamente cervello e sapienza, deve avere anche un grande lev. E tu mi hai dimostrato, non toccando la mezuzah, non baciando la mezuzah, che a te manca il lev. Per poter aiutare gli altri a salire, bisogna saper salire. E per poter salire ci vogliono 3 cose. Chokhmah, sapere le cose importanti nella vita, non perdere il tempo, e avere il lev. Avere il lev significa avere un sentimento. Una persona che ha queste 3 cose, se se ne va, va pianta. Le persone che bisogna piangere sono persone che hanno queste 3 cose e che aiutano gli altri a saper crescere. Il nostro ruolo, il nostro Yom Kippur, che dura 365 giorni l'anno, è il piangere quando non riusciamo a crescere. Quando noi sappiamo crescere, non è più Yom Kippur, è un giorno di Simcha. Va bene, perché? Perché la più grande capacità, la più grande cosa che vuole HaKadosh Baruch Hu da un Yehudi è la voglia di saper crescere e di saper salire verso l'alto. Voglio HaKadosh Baruch Hu che ci aiuti tutti quanti a salire, abbiamo bisogno di salire, abbiamo bisogno anche di Chachamim che ci aiutino a salire. Voglio HaKadosh Baruch Hu che questa sia una Berakha, che riusciamo tutti quanti a salire, amen, che niei razzoni. Shalom le kulam.